Siamo al capitolo 14. Un titolo che ho dato a questo capitolo è Discepoli senza scuse. La nostra vita personale è un po' come un'auto. Ogni tanto ha bisogno di un tagliando, ogni tanto ha bisogno di una messa a punto. Giacomo dice che la parola di Dio, quella che stiamo aprendo adesso, è come uno specchio che mostra ciò che normalmente l'uomo non vede senza questo, uno specchio tutto particolare. Giacomo scrive: un uomo che guarda la sua naturale faccia in uno specchio, e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che mette in pratica. Egli sarà felice, beato nel suo operare. L'esortazione di Giacomo è proprio per noi anche in questo momento, è legata proprio a questa metafora. Guardarsi davanti ad uno specchio per vedere quello che noi realmente siamo, non quello che pensiamo di essere e neanche quello che gli altri pensano che noi siamo. Una volta aperto lo specchio, se troviamo qualche cosa che non va, io toglierei anche il se, perché qualcosa che non va sicuramente lo troviamo. Corriamo subito ai ripari, come fa il meccanico quando fa il tagliando della macchina: se c'è qualche cosa che non va, lo sostituisce. Allora stiamo aprendo la scrittura e ancora una volta siamo esortati a specchiarci. Siamo pronti? E se troviamo una ruga di troppo nella nostra anima, forse è meglio proprio che la nostra consapevolezza che nasce dallo specchiarsi nella scrittura possa portarci subito all'azione. Siamo al capitolo 14. Guardiamo il contenuto di questo capitolo. C'è la solita discussione intorno al riposo dello Shabbat, del sabato. Discussione che ormai, come avete visto, percorre un po' tutti i Vangeli. Lo scontro era proprio se il sabato, per la sua definizione, deve essere di riposo, di assoluto di riposo, un riposo direi senza se, senza ma, oppure se la misericordia può andare oltre la legge del riposo. Poi, questi primi versetti da 1 a 6, dai versetti 7 in poi, io naturalmente vado avanti sapendo che voi avete già letto il capitolo 14. Dopo l'ultima parte chiaramente la leggeremo in maniera attenta. C'è l'esortazione ad essere umili. Non so se a voi vi tocca l'esortazione all'umiltà, a me tocca. Con l'esempio di non scegliere sempre i primi posti, dice: poiché chiunque si innalza sarà abbassato e chiunque si abbassa sarà innalzato. C'è la tendenza in me, e credo anche in voi, a cercare posti in cui il nostro io, il nostro ego è esaltato. L'esortazione ha lo scopo di invertire questa naturale tendenza: non cercate i primi posti, non vi mettete sempre in prima linea. Poi c'è una esortazione, sempre con la metafora del pranzo e cose così, della cena, esortazione a dare senza aspettarci il contraccambio. Se vuoi fare un invito a cena, invita i poveracci che che sai che non potranno contraccambiarti. Non aspettarci la ricompensa da chi facciamo del bene, perché questa ricompensa, dice Gesù, ce la darà il Signore stesso. Infatti il contraccambio, dice, ti sarà reso alla risurrezione dei giusti. Forse noi lo vorremmo subito, ma stai tranquillo, l'avrai. L'esortazione è di combattere proprio quella tendenza naturale in noi, quella che è stata definita con una frase dei latini do des, do soltanto qualche cosa se riesco a ottenere il contraccambio, se riesco a ricevere un tornaconto. Tutto questo è rivolto, come vedremo, a chi vuole diventare discepolo di Gesù. Volete diventare discepoli di Gesù? C'è qualcuno che qui presente che non vorrebbe diventare discepolo di Gesù o migliorare il suo discepolato? È proprio nei versetti che seguono, che leggeremo, 15 a 35, troviamo l'esplicita chiamata ad essere suoi discepoli. Un brano del genere l'abbiamo già trovato in un capitolo precedente. Allora io mi sono chiesto, ma se abbiamo già trovato un brano simile, una chiamata al discepolato, e l'abbiamo già commentato, perché commentarlo ancora? Perché leggerlo ancora? Se l'ha fatto Luca, lo faccio anch'io. Forse ne abbiamo bisogno. E, come dicevo, è su questo brano che noi focalizzeremo la nostra attenzione, e su questo brano in modo particolare che ci specchieremo e guarderemo se il nostro discepolato sta correndo sui binari giusti. Guarderemo se la nostra auto ha bisogno o no di una messa a punto. Prima del brano, che in maniera specifica, ripeto, parla del discepolato, c'è uno che lo precede, che vogliamo leggerlo e che mi sembra importante. Uno degli invitati, dice Gesù, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse, dal versetto 15, chi vuole seguire, Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti, e all'ora di cena mandò il suo servo a dire agli invitati: venite tutti, perché è già tutto pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo disse: ho comprato un campo e ho necessità di andare a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie, perciò non posso venire. E il servo trovò a riferire queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze, per le vie della città, conduci qua quei poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: signore, si è fatto come hai comandato e c'è ancora posto. E il signore disse al servo: va fuori per le strade lungo le siepi, costringili a entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Quindi troviamo delle scuse, le scuse che sono essenzialmente tre: ho comprato un campo e devo andarlo a vedere, ho comprato dei buoi e devo andare a provarli, ho preso moglie, non dice se la deve provare o se la deve comprare, dice ho preso moglie. L'ultima sembra la scusa più plausibile, ma le altre due? Chi è che è così intelligente da comprare a scatola chiusa un campo o dei buoi? La terza non dice poi quando ha preso moglie, magari l'ha preso moglie 20 anni prima. No, comunque, tanto per dirvi, che qualsiasi cosa, lecita o no, plausibile o meno, può diventare una scusa, qualsiasi cosa, un modo per dire elegantemente al nostro Signore, o per mettere il discepolato ai margini, proprio ai margini della nostra quotidianità. È come dire: caro Gesù, tu mi inviti a seguirti, ma se avrò tempo e voglia, se avrò energie sufficienti, quindi devo stare bene in salute, se avrò il necessario per dare una certa tranquillità alla mia vita, cercherò di esserti più fedele e seguirti più da vicino. C'è un invito chiaramente qui ad essere discepoli senza se e senza ma. A Gesù non piacciono le scusanti che dovrebbero servire come attenuanti al nostro comportamento. Niente scusanti per attenuanti. È un comportamento che in fondo al nostro cuore sappiamo essere sbagliato. Infatti il suo discorso inizia con un monosillabo eloquente. Se. Non hai nessun obbligo a seguirmi. Nessuno ti obbliga a seguirmi. Ma se decidi di farlo, fallo come deve essere fatto. Seguendo i miei criteri, e non cercare di modificare gli standard che io desidero, vuoi essere discepolo mio? Ok. Vuoi esserlo? Ok. Fallo come io credo che sia giusto. Al mio se, non contrapporre i tuoi se. Io ti dico se, ma tu stai dicendo, ma se mi va, se no. No. Ora, molta gente andava con lui ed egli, rivolto verso la folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle, e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. Chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza da poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominceranno a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire, poveraccio, non è riuscito a terminare. Oppure qual è il re? Partendo per muovere guerra ad un altro re, non si sieda prima a esaminare con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000. Se no, mentre quello ancora è lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concimolo, si butta via. Chi ha orecchie da udire, oda. Avete tutte le orecchie? Probabilmente ci sentirete senz'altro meglio di me. E allora Gesù ha detto: ok, se avete due orecchie, se avete la capacità di udire, ascoltatemi. È un brano che richiede tutta la nostra attenzione, perché ben tre volte Gesù dice: non può essere mio discepolo. Versetto 26, versetto 27, versetto 33. Il brano si divide facilmente in tre parti. 25 a 27 troviamo i tre verbi per essere un discepolo, dal 28 al 33 un invito a calcolare il costo, dal 34 al 35 la bontà del sale. Facciamo un percorso a ritroso, partendo dall'ultima parte, parleremo della bontà del sale. Chi di voi ha mangiato sale col cucchiaino così? Come si fa a parlare della bontà del sale? C'è un sapore, mettetelo poi nel caffè e vedrete tutta la sua bontà. Parlare della bontà del sale sembra una sciocchezza. Ciascuno di noi sa bene che mangiare il sale non è cosa piacevole. A meno che non siamo delle capre. So che le capre piace molto il sale. Se volete catturare la capra, mettete del sale, una ciotola e vedrete che verrà. Ma non siamo delle capre e apprezziamo il sale non per il suo sapore, ma per che cosa? Per la sua funzione. Apprezziamo il sale non per il suo sapore, ma per la sua funzione, che è quella di esaltare il sapore dei cibi, dove viene messo, e anche quella di conservare, come sappiamo. La funzione del sale è stata scoperta fin dall'antichità, anche per la sua capacità, come dicevo, di conservare i cibi. Il sale, infatti, impedisce ai germi di aggredire il cibo e di guastarlo. Il sale è un elemento, era considerato un elemento così prezioso che nell'antichità, nel popolo romano, nell'esercito romano, i soldati, i militari romani venivano pagati in sale. È da questo che viene il nome salario, come paga. Gli antichi romani hanno costruito una lunghissima strada, che l'hanno chiamata Salaria, che da Roma andava nell'Adriatico proprio per raccogliere il sale. Questo ci dice qualche cosa di come il sale veniva considerato. Se il sale però perde la sua funzione, se il sale perde la sua caratteristica, dice Gesù, non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Teniamo presente questa frase. Se il sale perde la sua funzione, è buono soltanto da essere calpestato. Non è più buono a nulla. Troviamo poi un invito a calcolare il costo, versetti 28 a 33. Questo invito è suffragato da due esempi. Il costruttore che vuole costruire una torre è un re che muove il suo esercito in una guerra di conquista. Con questi esempi Gesù ci ricorda che il discepolato ha un prezzo. Avanti. Invito a calcolare il costo. Il discepolato ha un costo. Non è senza costo. Non è senza prezzo. Dimenticatevi, dimentichiamoci, Gianni dimenticati, che per essere un discepolo di Cristo non devi pagare nulla, non hai nulla da mettere sul conto. C'è un prezzo da pagare, ma qual è il prezzo da pagare? In che modo il sale può diventare insipido? È quello che vedremo esaminando i versetti da 26 a 27. Tre verbi per essere discepoli. Sono odiare, sono portare e rinunciare. Odiare. Odiare è sbagliato? Odiare è sbagliato. C'è un passo che qui troviamo nella scrittura. Sei cose odia il Signore, anzi sette gli sono in abominio. Gli occhi alteri, la lingua bugialda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e che semina discordie tra i fratelli. Se Dio che è amore è capace di odiare, e non è soltanto questo il passo che troviamo nella scrittura, se Dio che è l'amore incarnato, l'amore assoluto, è capace di odiare, vuol dire che l'odio in sé non è sbagliato. Dipende dal soggetto odiato. Da che cosa odiamo? Non è male odiare, anzi è bene odiare il male. Ripeto la frase. Non è male odiare, anzi è bene odiare il male. Possiamo dire che l'odio è l'altra faccia dell'amore. Noi non riusciremo mai a amare abbastanza Dio se non odiamo il male, se non odiamo il peccato. Non riusciremo mai abbastanza ad amare il fratello, ad amare il prossimo, se non odiamo tutto ciò che va contro il fratello e contro il prossimo. Se Dio è amore, è capace di odiare anche noi. Dobbiamo farlo. La croce ne è un esempio, la croce che abbiamo ricordato anche poco fa. In essa è presente tutto l'odio di Dio per il peccato e tutto l'amore di Dio per il peccatore. Nel testo che stiamo leggendo, chi è rivolto l'odio? Oh mamma mia, qui adesso... A chi è rivolto l'odio? La famiglia, ciò che abbiamo di più caro, anzi addirittura noi stessi. Gesù ci chiede di odiare padre, madre, fratelli. Beh, fratello qualche volta che ci fa arrabbiare. Sto scherzando. Ma persino la propria vita. Vedete, c'è una lezione che dobbiamo imparare subito, una lezione che dobbiamo imparare. Cerchiamo di capire che cosa vuole intendere Gesù, perché non crediamo che le parole vadano prese così, che io devo cominciare a odiare mia moglie e i miei figli, e odiare tutti voi per seguirlo. Quindi cerchiamo di capire, perché delle volte ci passano sopra queste cose. C'è una lezione importante, dicevo. Se basiamo le nostre convinzioni personali, le nostre convinzioni dottrinali su singoli versetti, faremo dire alla Bibbia ciò che in realtà la Bibbia non dice. Se da questo testo noi escludessimo ciò che è detto altrove, saremmo autorizzati all'odio dei familiari e del prossimo. Odiare è amare meno. Per una corretta comprensione del testo biblico occorre tenere presente che chi sta scrivendo, in questo caso è Luca, sta scrivendo in greco, ma la forma mentis è ebraica. E questo qualche volta ce lo dimentichiamo. Troviamo il testo greco e lo leggiamo, no? Con una mentalità, una cultura greca, non è così che funziona, perché sebbene Luca abbia scritto in greco, la sua forma mentis è ebraica, e forse qualche volta ci sono delle cose che ci sfuggono. A questo proposito ci viene in soccorso Matteo, meno male che esiste, scusate. Vi ricordate che nelle beatitudini Luca dice beati i poveri, Matteo dice beati i poveri in spirito. In qualche modo non che corregge Luca, ma spiega quello che veramente voleva dire Luca, perché la forma mentis è ebraica, poveri in quel caso significava poveri in spirito. In questo caso, se Luca dice chi non odia padre e madre, Matteo cosa dice? Chi ama padre e madre più di me, questo è il senso, non è degno di me. Odiare perciò nel linguaggio parlato da Gesù ha il significato di amare meno. Il vero discepolo perciò è chi pone l'affetto per Gesù sopra ogni cosa. Arriviamo perciò ad una prima conclusione. O ami Gesù sopra tutti e soprattutto, o non puoi essere suo discepolo. Sbaglio? Sto sbagliando a interpretare le sue parole in questo modo? A me pare di no. Se le circostanze lo richiederebbero, sono disposto a lasciare padre, madre, i miei affetti più cari per seguire Gesù? Sono disposto anche a dare la mia stessa vita per onorare Dio. In molti paesi, lo sappiamo, questo sta succedendo. Per onorare Dio c'è gente disposta a dare la propria vita. Questo cambiamento del modo di pensare è conversione. Vedete, noi non potremo mai diventare veramente discepoli di Cristo se non cambiamo il nostro modo di pensare. Gesù afferma che solo entrando nella sua logica si può essere suoi discepoli. Occorre vedere le cose come lui le vede, occorre pensare come lui ha pensato, e questo modo di cambiare, di pensare, non è automatico. Odiare, poi portare la croce. E chi di voi non porta la sua croce, non viene dietro di me, non può essere mio discepolo. Che senso dare le parole di Gesù? Di solito noi per croce dice, si deve portare la sua croce, se ha una gamba zoppa deve trascinarla, quella è la sua croce, e portare, poveraccio lui. Ma fin dall'antichità la croce è diventata simbolo di... Pensate che è uno strumento di tortura, uno dei più efferati, crudeli strumenti di tortura, diventa simbolo della nostra fede. Siamo pazzi. Siamo completamente pazzi. Perché è proprio da questo strumento di tortura che nasce il fiore della salvezza. Quando pronuncia le parole che stiamo esaminando, Gesù non aveva ancora sperimentato la durezza della croce, ma era lì, sullo sfondo. Che senso dare le parole di Gesù? Che cosa significa prendere la croce? L'atto di prendere la croce e seguire Gesù indica che non è la sua stessa croce, ma un'altra. Anche in un'altra occasione abbiamo detto, in capitolo 9, Gesù dice, esorta a prendere la croce. Dice, se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce. Perché chi avrà salvato la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo e se poi perde rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella sua gloria. Non si tratta perciò, miei cari, di una frase occasionale, è proprio nel pensiero di Gesù. Prendete la vostra croce, un concetto importante che ha a che fare con il nostro essere discepoli. Prendere la croce è un'azione giornaliera, ogni giorno. E non è una disgrazia che ci è capitata, questo dicevo un po' il senso che diamo qualche volta. Siamo noi che dobbiamo prendere la croce, non è una tegola che ci cade in testa. Si tratta di perdere la vita per salvarla, dice, perdere la vita. Ma com'è possibile? Quando Satana incontra Dio nel libro di Giobbe, lo sfida a proposito di Giobbe. Quando è proprio Satana che dice che l'uomo è disposto a tutto per salvare la sua vita, l'uomo ha da tutto quello che possiede per la sua vita. In altre parole, l'uomo è disposto anche a vendersi l'anima pur di salvare la propria vita o dare a questa tutto il bene che è possibile dargli. La storia e la cronaca ci offrono milioni di esempi di come questo sia possibile e vero. Persone che hanno guadagnato tutto il mondo, anche recentemente, se non ricordo, un famoso cantante che si è tolto la vita. Ma quanti cantanti, quanti attori, persone che avevano denaro, successo, tutto quello che uno che dire, tutto questo riempie la vita, mi farà felice. Quanti di loro hanno bruciato la loro vita con l'alcol, la droga, e sono arrivati anche al suicidio. Chi avrà salvato la sua vita, in quel senso la perderà. Abbiamo mille esempi di questo. Ma per salvare la propria vita dobbiamo perderla. In che modo? Anche in questo, per questo ci sono tanti esempi, tantissime donne e uomini che hanno dato la propria vita a Cristo, affrontando sofferenza, persino la morte, hanno così salvato la propria esistenza dal grigiore e dal peccato. Persone che non si sono vergognate di Cristo e della croce, ma anzi vi sono state orgogliose. Poi rinuncia, vediamo un po'. Così dunque ognuno di voi che non rinuncia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Vuoi essere un discepolo di Gesù? Devi rinunciare a tutto. Sei disposto? Sei disposto? Che cosa significa? Il verbo rinunciare deriva dal latino renunziare, che è composto da re e nunziare, annunciare. La rinuncia è una dichiarazione di cessione dei beni o della propria volontà. I beni che possediamo non sono nostri, non sono miei, non sono tuoi, ma Dio ce li ha dati in gestione per il suo regno. Paolo ci ricorda che se confessiamo Gesù come Signore saremo salvati. Il discepolato inizia con questa confessione, confessare Gesù quale Signore. È un atto di cessione della propria volontà. È inutile, se non teniamo presente che cosa significa tu sei il mio Signore, significa io rinuncio alla mia volontà. È una cessione della mia volontà, è una cessione di me stesso, la cessione di me stesso, è la cessione della mia vita. Dire Gesù che il Signore è proprio questo. Non è solo un bel argomento per gli inni di lode, ma delle ricadute pratiche nella nostra vita. E se queste sono inesistenti, testimoniano che la nostra fede ha bisogno veramente di una messa a punto, di una rettifica. Vi ricordate Zaccheo? Voi tutti lo conoscete, il piccoletto, no? Zaccheo. Che cosa ha fatto quando ha incontrato Gesù? L'esempio di Zaccheo è proprio questo, che ha messo in pratica ciò che disse rinunciando alle sue ricchezze per seguire Gesù. Ha ceduto le sue ricchezze per essere suo discepolo. Andiamo verso la conclusione, anche se c'è qualche minuto, se me lo date ancora qualche minuto, sì. Liberare le gambe della nostra fede. La nostra fede ha delle gambe, vuole camminare. Vediamo un po'. Nella lettera agli Ebrei troviamo un passo che ci costringe a fare una riflessione. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da così gran schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù. Nel capitolo precedente a questo passo c'è quella lunga schiera di personaggi che hanno dimostrato la loro fede. Vogliamo anche noi essere i suoi strumenti? Dobbiamo deporre prima di tutto, ossia rinunciare a qualcosa, rinunciare al peccato, dice qui, beh, questo mi sembra più che evidente, ma l'altra parte è forse un pochino più difficile. Deposto ogni peccato e ogni peso, che non è peccato, e come le tre scuse che sono state avanzate, sono cose lecite, è distinto dal peccato. Ossia rientra in ciò che è lecito, ma, no, ma può essere, può diventare un peso se ostacola il nostro cammino, se ostacola la nostra corsa. Una traduzione diversa dalla nostra può chiarirci meglio il concetto, dice, deposto tutto ciò che appesantisce e il peccato che irretisce. L'immagine evocata di questo passo è quella di una gara che si corre in uno stadio. Al tempo, sapete che quando Paolo scriveva, gli atleti correvano nudi. Un'usanza un po' barbara, ma così era. Ma correvano nudi proprio per non avere nessun intralcio, nessun intoppo che potesse in qualche modo ostacolare la loro corsa. Allora, se desideriamo essere veri discepoli di Gesù, dobbiamo fare attenzione che nulla nella nostra vita, nulla, niente nella nostra vita possa diventare un peso che rallenta la corsa. Dobbiamo fare questa attenzione. Può essere una cosa lecita, la Bibbia non dichiara mai che la ricchezza, se guadagnata onestamente, sia una cosa illecita, ma può in qualche modo diventare un peso. Poi dice deporre e fissare lo sguardo su Gesù. Il nostro sguardo, la nostra attenzione deve essere sempre rivolta a Gesù. Lui è l'esempio che dobbiamo seguire. Gesù ci invita, se desideriamo, essere suoi discepoli, se, e percorrere i suoi stessi sentieri, calcare le sue orme. Un'altra piccola conclusione. Desiderare essere suoi discepoli significa essere come lui era, pensare come lui pensava, agire come lui agiva e avere i suoi stessi sentimenti ed emozioni. Come vi sentite? È chiaro il discorso di Gesù o dobbiamo ripeterlo? Odiare, portare, rinunciare. Altrimenti non sei mio discepolo. È chiaro il discorso. Allora, come vi sentite? Il discorso di Gesù ha senz'altro lo scopo di farci sentire a disagio. E se non ti senti a disagio, io non sono stato bravo a parlare di questo brano. Però questo disagio deve portarci ad una riflessione, ad una considerazione molto importante, se non vogliamo uscire da questa sala dicendo non posso farcela. Non ce la farò mai ad essere un buon discepolo di Gesù. Non posso amare meno i miei figli, mio marito, mia moglie, i miei nipoti, amare meno di Gesù. Non ce la faccio. Non ce la faccio a prendere ogni giorno la croce, che una rinuncia, come dirà poi, a qualche cosa. Paolo afferma, in una delle sue lettere, in Filippesi capitolo 1, versetto 6, dice queste parole che conosciamo bene: colui che ha iniziato in voi un'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Dio ha iniziato in noi un'opera buona, questa è una realtà che noi dobbiamo tenere presente. E l'opera buona è quella di farci diventare discepoli di Gesù. È Dio che ha cominciato un'opera in noi per farci diventare discepoli di suo figlio. È un'opera che completerà, dice. Di fronte a ciò che ci sembra impossibile, chiniamo il capo in preghiera con la consapevolezza che se lo lasciamo fare, lui opererà in noi. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Capite? Se noi riusciamo a entrare in questa logica, allora potremo veramente entrare nella logica del brano precedente. Perché è Dio che lo farà. Signore, io posso essere come tu vuoi, perché sei tu che operi in me. Ricordiamoci una cosa, è un brano, ripeto, che andrebbe letto forse più volte, meditato più a lungo, Ma Dio non ci chiederà mai qualcosa che Lui non può fare in noi. Ed è che con questa consapevolezza che ci alzeremo e loderemo Dio. È vero, Signore, Tu mi additi un cammino difficile, ostico, che so per certo che con le mie forze non riuscirò mai a portare avanti, mai. Ho la certezza che Tu stai operando in me. Ho la certezza che io in Cristo posso ogni cosa. E con questa certezza voglio andare avanti, con questa certezza, Signore, voglio lodarti.